Radio Yulm presenta Quarantella. Musica virale e umorismo contagioso.
Sono io la morte e porto corona. Io sono
59 giorni, 59 giorni cosa? Consecutivi che ascoltiamo la stessa medesima sigla.
Ma stai scherzando? Anche il 24 domani... e soprattutto il 25 aprile si ascolta Branduardi.
Ma basta, domani è il nostro mesiversario.
Radio Yulm presenta Quarantella. Musica virale e umorismo contagioso.
Hey, 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 Corona, non uscire mai. Hey, 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 Corona, io tossisco, sai. And whoa, 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 Corona, spero passerai. And whoa, 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 Corona, son spacciato ormai. E mi soppreso il Corona, la mascherina mi dona. Sto in casa dalla mattina e faccio il bagno nella mucchina. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. Oh yeah, c'ho sto virus. Non passa mai, c'ho sto virus ormai.
Una grande zagara adorna.
Ma,
no,
ma chi
il mio...
stai dicendo zingara? Fermo.
No, zagara, ho detto zagara. No, prendi questa
non
mano.
Non ingiuriare le persone. No, prendi questa mano zagara, lascia stare.
Sono i fiori d'arancio. Dei fiori d'arancio adornano il mio capo, le mie tempie, le mie orecchie. Ormai è un'esplosione tricologica senza controllo. Amici, benvenuti a Quarantenna.
Benvenuti a Quarantenna da Cecio, Massimo, Cinzia e Marco, che cercano di gestire come possiamo questa trasmissione che vuole un attimo mettere a tacere questa psicosi da coronavirus.
Bravo.
E vuole un attimino informarvi e intrattenervi in questo periodo storico particolare.
Assolutamente, amici, domani Quarantenna conclude la sua nona settimana di trasmissione. Festeggiamo il nostro mesiversario nella data del 25 aprile. Due date, insomma, o meglio due ricorrenze bellissime, quella di Quarantenna e quella della festa della liberazione, che ci piace evidenziare e sottolineare. Cioè, c'è un picco.
Sì, un picco, vero, un picco.
Te l'ho dato un po' a tradimento così,
all'improvviso. Ho avuto un po' di paura.
Lo so, un picco. Allora, adesso noi prendiamo la situazione di petto, anche perché l'alternativa è prenderla con un'altra parte del corpo. No, e non mi entusiasma l'idea. No. Tu adesso mi dici se il plateau è sceso o se è salito una buona volta.
Chi può dirlo? Non lo so. Al plateau piace cambiare, un po' come le scale di Hogwarts.
Sì,
però
più o meno.
Io confido nella comunità scientifica. Prima o poi ci daranno una certezza. Forse poi, però non si sa.
Poi, temo, ma noi resistiamo. Amici, segnatevi intanto il numero 1, lo sapete, lo diamo ogni giorno. 55. Lo scostamento del deficit sarà da 55 miliardi, secondo le previsioni, e la crescita perderà almeno 8 punti.
Ah, ecco, di crescita ne abbiamo parlato anche in apertura, però il Ministero dell'Economia, il nostro Roberto Gualtieri, prevede un calo del PIL. A volte capita, ci sono annate migliori, annate peggiori, non si sa. Nel 2020 dell'8%, mentre nel 2021 si immagina un secco ribalzo con un 4,7%. Ecco,
in
il deficit
più.
In più ovviamente, il deficit tocca le due cifre e si attesta all'incirca, sto facendo i conti, al 10,3%.
No, stai leggendo.
Quindi,
da un foglio.
No, sto calcolando, lo scostamento di bilancio è di 55 miliardi. Comunque non vi preoccupate, il saldo netto, per fare un sunto conclusivo, è di 161 miliardi di risorse, tra cui 50 da cassa, depositi e prestiti, e 30 di garanzie.
Subito i paesi del nord a guardarci male per questo scostamento, subito a lamentarsi per un piccolo scostamento, ma loro sono stati i primi a essere scostanti in questo periodo, quindi che non ci rompessero di zebedeo. No, diciamo, ci vuole imbarazzare.
È la verità, comunque è comprensibile che ci sia un calo del PIL nel 2020, con la possibilità che si sta prefigurando di non andare a mare. Tutto il PIL d'Italia, incurante della propria forma fisica, continua a infornare, mangiare, infornare. È come confermato dal partito PPT, più pelo per tutti, l'estate 2020 non sarà sicuramente ricordata come la più secca degli ultimi 100 anni. Però comunque ci sarà un calo del PEL, del PIL, non lo so.
PIL è un'altra cosa da quella che dici tu. Chiedo scusa, non capisce molto il nostro Cecio. Amici, vi diamo un altro numero nel ricordarvi che state ascoltando ancora Quarantenna. Non dice, magari nel frattempo è diventata un'altra cosa. No, sempre Quarantenna.
No, sempre
Massimo, Cecio, Cinzia, il dottor Mammì. Vi diamo il numero 2. Ci sono due nuovi metodi completamente innovativi suggeriti dal presidente Trump per sconfiggere il virus.
Non smette mai di stupirci il nostro amico Trump. Difatti nell'ultima ha fatto un'ultima uscita, signori, c'è un modo per fare qualcosa per ammazzare totalmente questo virus.
No.
Bisogna
Pensavo ammazzare le persone. No,
no, no. Bisogna iniettarsi il disinfettante. Ecco, ma, questa è la sua tremenda uscita. Non vogliate, non vogliate. Cioè, noi stiamo leggendo una notizia reale. Difatti, tutta la comunità scientifica, i medici, i funzionari della salute pubblica si sono operati nello scrivere su Twitter, sui diversi social, sui diversi giornali: non bevete né iniettate nulla. Mi raccomando, anche di sostanze stupefacenti che, ad esempio, Massimo utilizza giornalmente. Quotidianamente.
Non è vero.
E ha detto un'altra castronata: se colpissimo il corpo dei malati con una luce fortissima, visto che la luce e il calore sono in grado di sconfiggere il virus. Io non credo a queste parole, io sono veramente sbalordito.
Ma è particolare. Ora, dico, va bene che il Papa è da un po' che invita gli uomini, in particolare quelli politici, a essere onesti, a purificarsi dentro. Ma Donald non ci si purifica dentro iniettandosi la mucchina, non funziona in questa maniera.
Lui non sa cosa dice, lui non è colpa sua. Ovviamente il dubbio legittimo è che il presidente, prima di fare queste affermazioni, avesse già sperimentato la soluzione di iniettarsi robe in vena.
No,
credo fosse disinfettante. Ecco, però vabbè.
Vabbè, non sappiamo le abitudini del presidente, le immaginiamo forse. Diamo un altro numero, 23, l'ultimo della giornata, vicino, perché si parla di un'estate anomala a Milano. Una delle soluzioni per il gran caldo e per rendere più facile il relax, insomma, dei cittadini milanesi, pare sia tenere aperte le piscine fino alle 23.
Ottimo, una summer school del comune per cercare appunto di aiutare i genitori che torneranno al lavoro in estate e quindi avranno il problema di lasciare a alcuni bambini.
Ma c'è anche un piano Milano Sport per tentare di trasformare le piscine coperte, appunto i loro giardini, in delle piccole oasi per appunto donare relax. Magari si lavorerà sulle presenze ridotte, si lavorerà per fare le prenotazioni e le file online, si allungheranno soprattutto gli orari fino alle 23, lo dicevamo, e persino si pensa degli spogliatoi unisex.
Ecco, ora voi capite che questa non è proprio una saggia idea. Dopo mesi di quarantena, in cui la maggior parte di noi, come Massimo, me, Marco, Cinzia, non ha potuto vedere un essere dell'altro sesso, voi ci mettete negli spogliatoi unici? Io, ecco, non lo so.
Diciamo che si rischia un'altra forma di assembramento. Ecco,
grazie,
che non
grazie.
Fa piacere, per carità, però no, basta metterlo in conto prima, uno lo sa meglio. Amici, abbiamo una convocazione social per voi oggi, noi tendenzialmente la facciamo. Vi chiediamo oggi nelle nostre storie come procede l'allenamento in quarantena.
Io lo faccio giornalmente, quindi non vi preoccupate, potete trovare tutte le informazioni sul mio profilo.
si conduce in vestaglia, si può fare, noi di Radio Yulm lo facciamo ormai da più di un mese, domani festeggeremo i nostri 2 mesi interi di dirette, di cui uno ve lo accennavamo completamente a distanza. Ceccio ne approfitta per diciamo mangiare durante
io
queste...
Io mangio e soprattutto voglio dire che non ho una vestaglia ma sono vestito solo del mio bicchiere.
Vabbè basta, per cortesia, non vogliamo, hai dato una pennellata, un'immagine veramente disastrosa, meno male che i nostri corrispondenti ci aiutano a dare un piglio di credibilità e soprattutto ci raccontano delle storie che in questo caso in particolare sono, se vogliamo, meta radiofoniche. Tra poco parleremo di radio perché c'è un progetto bellissimo. Pensate cosa potrebbe essere utilizzare il mezzo radiofonico per portare la didattica a tutti quei ragazzi che non hanno accesso a internet. Questo, pensate, già succede in Piemonte, dove ci sono 6 mittenti che si sono messe d'accordo per ritrasmettere in vari momenti della giornata i contenuti sonori creati dalle maestre per i loro alunni che non, appunto non hanno una connessione a internet. Io direi di farcelo raccontare, come sempre capita di fare qui a Quarantenna, dalla responsabile di questo progetto che si chiama Scuola in Onda. Lei si chiama Mara Rechichi. Buonasera Mara.
Buonasera a voi.
Eccoci, noi abbiamo letto di questa notizia bellissima e ci andava di provare ad approfondirla. È un'iniziativa particolare, quella di tornare alla radio per fare didattica, una sorta di maestro Manzi radiofonico del 2020. Noi ne deduciamo a questo punto che per avere queste idee e metterle in pratica lei è un'ascoltatrice di radio.
E soprattutto ci vuole raccontare meglio il progetto?
Sì, assolutamente. Sì, io sono una grande ascoltatrice di radio, io dico sempre che non vivo senza una radio accesa. Sì, il punto è questo, è che io faccio parte dell'equipe formativa territoriale del Piemonte. Siamo 120 docenti in tutta Italia che da settembre siamo stati mandati sul territorio dal Ministero proprio per la diffusione del Piano Nazionale Scuola Digitale. È arrivata questo tsunami del Covid che ha costretto tutti quanti a stare a casa e quindi è arrivata quella che si chiama la didattica a distanza, ma una didattica che si basa fondamentalmente sulla connessione internet, quindi bisogna avere un computer oppure un tablet o anche uno smartphone, però serve la connessione.
Certo.
E rispetto a questo invece, proprio durante il nostro lavoro di supporto alle scuole, ci siamo resi conto che c'erano e ci sono dei luoghi che sono delle zone rurali, soprattutto nelle valli, che non vengono coperte dalla connessione, per cui abbiamo pensato cosa potevamo fare comunque per raggiungere tutti gli alunni e insieme ad alcune scuole abbiamo pensato che la radio sulla modulazione di frequenza, non le web radio, perché ci sono tante esperienze di radio web, ma lì siamo di nuovo sulla rete, appunto le onde radio così come le conosciamo potevano venirci incontro, per cui abbiamo chiesto alle radio locali delle zone se erano interessate a portare avanti con noi questo progetto e devo dire che hanno accolto subito la proposta e quindi già da oltre un mese ormai siamo partiti con questo progetto che si chiama Scuola in Onda e che va appunto sulle frequenze di diverse radio piemontesi, locali piemontesi.
La radio c'è sempre, la radio è sempre la giusta risposta a tutto e questa situazione ci spinge per un attimo a riflettere su un tema molto molto approfondito nei nostri anni di studio, il digital divide. Vuole aiutarci a riflettere sul divario esistente tra chi ha appunto accesso effettivo a queste tecnologie e chi invece non può farlo?
È esattamente questo, perché è vero che il Ministero ha messo in campo anche delle risorse economiche, sia ministeriali sia da Fondo Sociale Europeo, per aiutare le scuole a raggiungere tutti gli studenti, concedendo in comodato d'uso strumenti che sono un computer oppure un tablet, anche addirittura la saponetta con la scheda di connessione. Però siamo sempre al punto di partenza, laddove la connessione non c'è, questi ragazzi non potevano essere raggiunti. E non solo, ma anche questo ci dà l'idea di come effettivamente non in tutte le case ci sono gli strumenti adatti, non in tutte le case esiste magari un computer adeguato, non in tutte le case c'è la connessione. Ma dirò di più, questo problema di non avere la connessione, di non essere raggiunti dalla rete, dalle bande, è un problema che a questo punto non ha riguardato soltanto gli studenti, ma anche alcuni docenti che abitano in delle zone dove la banda non c'è. Quindi sì, il problema esiste, per cui noi l'abbiamo segnalato al Ministero e devo dire che si sono subito messi all'opera per segnalare anche a TIM il problema di queste zone. insomma ci si sta muovendo su più fronti, però diciamo che la soluzione della radio che abbiamo trovato è veramente un'innovazione, una novità, però che va a pescare nel passato, e questo è veramente straordinario.
Un bellissimo connubio. Tra l'altro, una delle caratteristiche della radio, noi qui in Yulm la studiamo, è l'interattività. Noi ci immaginiamo sempre una comunicazione broadcast uno a tanti, ma in realtà sin dagli albori la radio nasce cercando una risposta da parte un feedback da parte di quelli che ascoltano. Noi studiamo tale Fessenden, che nonostante il nome, insomma, era un uomo molto
che
molto
non
sveglio,
è una parolaccia,
appunto, no, dico lui a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento per la prima volta provava a riprodurre il suono del violino e chiedeva a chi aveva degli apparecchi per ricevere mandatemi delle lettere, ditemi se ascoltate qualcosa. A questo punto i ragazzini che ascoltano le lezioni, queste pillole diciamo che producono le maestre che vengono poi messe in onda, danno un feedback, rispondono, mandano delle lettere, non lo so cosa fanno.
Esatto, hanno un feedback sicuramente, perché poi in qualche modo stanno raccogliendo dei materiali, anche cartacei se vogliamo, che poi mostreranno alle maestre nel momento in cui sarà possibile rivedersi, o comunque anche attraverso l'utilizzo della posta normale, in alcuni casi si è utilizzato anche quello. E poi c'è l'interattività, che è l'interazione che avviene in diretta, laddove ci sono la maggior parte dei programmi vengono fatti in diretta, anche se gli audio magari delle insegnanti che raccontano sono registrati, poi c'è la possibilità comunque di intervenire. E questo succede perché è un'altra cosa che sta ritornando tra i ragazzi, tra i bambini e anche tra gli insegnanti, che si telefonano in diretta oppure si manda un WhatsApp per mandare una dedica ai compagni.
Bellissimo.
Che magari non si riesce a vedere da tanto tempo, o anche soltanto anche agli insegnanti, perché ricordiamoci che in questo momento è fondamentale, il primo obiettivo della scuola non era tanto l'apprendimento cognitivo dei ragazzi, quanto piuttosto il mantenere la relazione con tutti gli studenti.
E mantenere la relazione con tutti gli studenti attraverso l'interazione è davvero la chiave, e l'interazione è anche un punto cardine del nostro programma, del programma Quarantenna, che va in onda tutti i giorni su Radio Yulm, e lo facciamo interagendo con i luoghi dei nostri corrispondenti. Andiamo con il nostro termometro dell'etere in Piemonte, misuriamo la temperatura della nevrosi da coronavirus e siamo sui 36.8, visto che le maestre tengono molto bassa questa psicosi. Grazie mille per la sua testimonianza, la ringraziamo.
Grazie
per questo bellissimo intervento. Grazie mille.
Grazie, alla
grazie
prossima.
A voi, tanti auguri.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. A dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? And butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done. Oh, that's what I mean. And this whole world, well, it's a new world, and it's a bold world. It's for me. For me.
sunshine, you know how I feel. Scent of the pine, you know what I mean. Oh, freedom is mine, and I know how you feel. Well, it's a new dawn, it's a new day, and it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, a new life for me. And I'm feeling so good.
Alle 19.25 il nostro Massimo Ranieri con Fili Cudi.
Non era,
è una
Massimo
bellissima
Ranieri,
canzone.
No. Era mai colpa. Dico, ti sembra Massimo Ranieri? No.
Una voce inconfondibile.
Appunto,
Massimo
proprio
Ranieri.
Perché inconfondibile. Chiedo scusa, amici, ma poi ti è parso facesse le flessioni mentre cantava. Massimo Ranieri fa così. Lui se canta deve fare le flessioni. Quindi non mi è parso. Mi sembrava molto equilibrato. Amici, come state? Dite bene, per favore, perché altrimenti la situazione si fa vagamente imbarazzante.
Hai ragione.
Abbiamo una serie di notizie.
Sì, una serie di notizie che rimbalzano nell'etere e noi ne abbiamo colte qualcuna, vero, ecco, anche qualche colpo di tosse se non sbaglio.
No, scusate, mi stavo espettorando un polmone. Allora, parliamo di sport. Nulla fu più lontano da noi che lo sport nella nostra esperienza medicea, ma visto che la domanda di oggi è proprio come procede l'allenamento in quarantena e tra poco leggeremo le vostre risposte, io mi muoverei sul campo della pallavolo, perché le coppe europee di pallavolo, in particolare la stagione 19-20, è stata cancellata. Pensate, non ci sarà nessun vincitore, altro che calcio e altro
e
che
fino
campionato.
Fino a quando si parlava di coppe europee il nostro Massimo era interessato, ma non sono evidentemente di gelato queste coppe.
No,
comunque
cortesia,
si chiude qui la stagione appunto delle coppe europee 2019-2020 con una lettera inviata oggi alle federazioni e club coinvolti. Non verrà dunque assegnato nessun trofeo, sono annullate le restanti gare e quindi non verrà assegnata nessuna coppa. Il montepremi, questa è la notizia, sarà condiviso con il club che erano ancora in competizione. Saranno rimborsati inoltre tutti i biglietti, onde evitare tutte quelle problematiche che si stanno sollevando in queste settimane, soprattutto con il calcio.
Quindi anche la pallavolo si ferma ufficialmente. Di conseguenza anche i pallavolisti e le pallavoliste si sono adattati, ormai sono bloccati in quarantena a cucinare, a mangiare dalla mattina alla sera. Pare che siano ormai passati dalla schiacciata in campo alla schiacciata con i salumi e
lo
il
sapevo.
Formaggio.
No,
che...
fermo. Ma non è vero, loro si allenano giornalmente come possono e cercano comunque di tenersi in forma. Ma passiamo da un pallone, dal volo di un pallone al volo di un aeroplano.
Complimenti, un artista, lasciatemelo dire. Pensate, Ryanair, chiaramente lo sapete, ci sono una serie di
Ryanair,
nuove
low-fare, make it simple,
friends and everybody. In pratica, ecco, potremmo, no, quella è un'altra cosa. Potremmo chiedere al comandante Allocco, diciamo, un intervento. Probabilmente nei prossimi giorni vedremo come evolverà la situazione. Ci sono delle nuove regole per prendere i mezzi pubblici, per prendere gli autobus, per prendere ovviamente gli aerei. E in questo caso Ryanair dice: io non riprenderò a volare se avrò l'obbligo di tenere dei posti vuoti. Non serve a nulla tenere il distanziamento.
Non lo vogliono fare, non vogliono ripartire mantenendo un posto vuoto. Quindi il capitano Michael O'Reilly spiega di aver già avvertito appunto il governo irlandese che se intende introdurre questa regola o pagherà lui per il posto di mezzo oppure non si vola più, perché comunque c'è un profitto del 66%, insomma. Passi in avanti invece sul fronte all'Italia, per quanto nubi restino sul futuro dei lavoratori. Il ministro dello sviluppo economico ha infatti affermato: credo che parlare di esuberi zero sia molto difficile.
Ahia, vabbè, però in ogni caso speriamo che il ministro abbia un po' ragione sulla situazione all'Italia, che si risolva, perché
speriamo.
Noi ci ritroviamo da un lato con Ryanair che non riprenderà a volare con l'obbligo dei posti vuoti, dall'altro all'Italia che non riprenderà a volare, punto, forse, no, perché è sempre il rischio, diciamo, che corriamo.
Comunque ho un'idea per farti volare, io
ho
chiaramente
paura.
Con un calcio, un mal rovescio, ecco, di dietro, io ti do un calcio e poi comunque facciamo un connubio tra il pallone e l'aereo, io ti faccio volare da una parte all'altra dell'Italia. Io potrebbe essere una soluzione low cost, non ci sono comunque rischi di contagio.
Non sono d'accordo, sei un uomo violento, ci ascoltiamo i Pinguini e riflettiamo come Gandhi.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età, ed io mi incazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale. Se alla fine c'hai ragione tu, in un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
E proprio come due pinguini che osservano lo skyline di Melbourne, noi osserviamo il 4 maggio avvicinarsi sempre di più e resistiamo con Quarantenne, il primo programma che vi tiene compagnia ma a un metro di distanza.
Sei un poeta, lasciamelo Grazie. Dire caro Cecio, i tuoi rientri dalle canzoni fanno emozionare non solo gli amici che ci ascoltano da casa, anche quelli che non ci ascoltano, per dire il livello di poesia che riesci a esternare. Lo so. Amici, in questi ultimi mesi, possiamo dirlo ormai perché sono passati ben due mesi, ci siamo ritrovati spesso affacciati al balcone a cantare, a non lo so, insomma, a esternare la nostra voglia di resistere, anche a grigliare, certo, ma tu diciamo sei un caso a parte, poi il vicino se la prende leggermente perché tu ti metti lì con la griglia mentre lui è appena steso e non è nemmeno il caso. Tutti ci siamo almeno una volta affacciati a cantare l'inno italiano, Gianna Gianna, eccetera. C'è chi lo fa in maniera più professionale, ecco, lasciatemelo dire, perché pensate, abbiamo letto un bellissimo articolo sul Corriere, c'è un grande baritono che adesso insomma è arrivato alla venerante di 69 anni, continua a regalare emozioni. Lui, pensate, si chiama Armando Oriostini, lo abbiamo al telefono con noi e ci racconta una bellissima iniziativa che propone a Casa Verdi. Buonasera maestro.
Buonasera a voi.
Eccoci. Buonasera. Allora, benvenuto intanto a Quarantenne, un piacere per noi averla al telefono. Maestro, lei, abbiamo letto insomma un po' del suo curriculum, la Scala, la Fenice, insomma, ha duettato con grandissimi, grandissimi professionisti e in particolare adesso da un po' di tempo si sta, diciamo, confrontando con quella che è una realtà bellissima di Milano, Casa Verdi, diciamo, una residenza per ex musicisti qui a Milano, e sappiamo che lei alle 18 spesso e volentieri si affaccia da quel balcone e inizia a cantare. Lo ha fatto anche oggi e se si cosa ha cantato?
Dunque, quasi tutti i giorni, diciamo che dal 13 marzo fino a Pasqua ho cantato tutti i giorni, dopodiché avevo deciso di smettere, anche perché un pochino mi stancava questa cosa, e invece proprio dietro la preghiera dei miei vicini che mi hanno detto no, per favore non ci abbandonare, per noi è l'unico momento della giornata di distrazione, aspettiamo questo momento con ansia, E sì che insomma abbiamo continuato, è diventato un momento di condivisione, di amicizia, di familiarità, dove cerchiamo un po' di esorcizzare questo brutto momento che stiamo attraversando, insomma. Ecco, ho iniziato cantando delle preghiere, l'Ave Maria, il Panis Angelicus, queste cose qui, e poi insomma è diventato un momento atteso musicale, dove adesso alterno alle le vecchie canzoni, anche arie d'opera e tutto. E soprattutto, ecco, la cosa che in questo frangente mi ha dato maggior soddisfazione è stato il canto del Va Pensiero, che ho dedicato a Casa Verdi. L'ho cantato i primi giorni e l'avevo messo, postato sul profilo che ho fondato io, dedicato a Casa Verdi, e ha avuto subito un successo enorme. Insomma, io ero riuscito ad avere da solo già più di 40.000 condivisioni in tutto il mondo.
Bellissimo.
E poi c'è stato un brasiliano che l'ha condiviso dicendo che ero Carreras, un russo dicendo che ero Placido Domingo, e questa cosa insomma ha fatto nascere un putiferio, perché insomma chi conosceva me sosteneva appunto che ero io, chi non conosceva me dicevano ma no, non è Carreras, non è Domingo. E insomma si sono susseguiti commenti di tutti i generi, e è arrivata ad avere questo pezzo sul web quasi 7 milioni di visualizzazioni, insomma, ecco, tra il nome mio, quello di Carreras e Domingo, che spero non se ne abbia male, ma insomma in nome di Verdi siamo riusciti a far conoscere e ascoltare questo pezzo in tutto il mondo.
Un momento di condivisione per tutto il suo vicinato, ma non solo, un momento anche condiviso in tutto il mondo, come ha detto lei. Ecco, la domanda, maestro, che ci sorge spontanea: oltre agli ospiti appunto di Casa Verdi, immagino che la gente che passa giù in strada rimanga abbastanza sorpresa, arrivano commenti anche dalla strada?
Arrivano anche, anzi, i primi giorni addirittura si accumulavano persone, e allora avevo il terrore, insomma, che arrivasse la polizia e che mi impedisse di continuare a farlo. Poi, per fortuna, insomma, dietro le raccomandazioni che arrivavano da ogni parte, dalla televisione, e tutti piano piano sono rimasti nelle proprie case, si affacciavano alla finestra, solo che c'erano ancora gli inquilini che abitano dalla parte del cortile, che erano curiosi e volevano venire ad ascoltare. Allora gli ho detto: state tranquilli in casa, canto prima verso la strada per la gente che si affaccia sulla strada, e poi vengo a cantare per
bellissimo.
Voi. È diventato un doppio appuntamento, insomma.
Si fa il bis.
Esatto. A volte canto da una parte cose che non canto dall'altra. Quando le posto su Facebook ci sono quelli che mi seguono dalla parte della strada e mi dicono: ah, ma domani questa ce la canta anche per noi, vero? E allora ecco, è così, insomma.
Bellissimo. Critica. Tra l'altro noi sappiamo che lei si diletta anche in cucina, si parla di questo appuntamento con il ciambellone Verdi che raccoglie altrettanti fan.
Sì, e dunque io devo dire, sono 6 anni che frequento Casa Verdi, da quando insomma sono andato in pensione, e adesso canto sporadicamente, ogni tanto capita di fare una produzione, ma insomma naturalmente non come prima, per cui è più il tempo che passo a casa che quello che passo fuori. E allora tutti i mercoledì li dedico agli ospiti di Casa Verdi, dove sono arrivato la prima volta quando entrò a far parte degli illustri ospiti, che così ho battezzato io nel mio profilo di Facebook. È un regista famoso che si chiamava Beppe De Tomasi, con il quale ho fatto combinazione le mie prime produzioni. Lui era il regista, per cui è lui che mi ha insegnato un po' a stare in palcoscenico, diciamo, perché io venivo dall'Accademia della Scala, dove sì, ho studiato recitazione, canto e tutto, però insomma è il palcoscenico dove ti fai le ossa, ecco, per cui a lui dovevo molto. Per fargli sentire meno pesante questo suo distacco dalla vita normale, da quando era entrato lì, perché purtroppo aveva il Parkinson, per cui insomma era sofferente, e allora andavo spesso a trovarlo. Il mercoledì ho iniziato a fare questo ciambellone, loro facevano il tè alle 5 del pomeriggio in una saletta nascosta del palazzo, e poi piano piano si è sparsa la voce e tutti gli ospiti di Casa Verdi il mercoledì adesso partecipano al nostro tè party, dove appunto ecco faccio questo dolce che abbiamo battezzato ciambellone Verdi. Poi da quello è venuto fuori un altro ciambellone, il ciambellone Giuseppina Strepponi, con delle varianti, che era la moglie di Verdi. Ultimamente una torta di mele che abbiamo battezzato, proprio suggerita anche dagli ospiti, Teresa Stolz, che è la presunta amante di Verdi, ma non è mai stato provato questo, però erano grandi amici, insomma, e sicché facciamo questi tre dolci che si alternano, a loro piacciono tutti e tre, non accettano più dolci da nessuno e neanche quelli che fa Casa Verdi a loro piacciono più, cioè, e sicché è diventato una...
Una produzione, una produzione dolciaria, sì, ecco, l'avevamo perso un secondo. No, dico, una produzione dolciaria importante che ci fa piacere anche, tra l'altro, raccontare, anche perché, diciamocelo, gli ospiti, ecco,
certo, perché no?
Di Casa Verdi, ecco, temo non siano proprio giovanissimi. Lei gli fa i ciambelloni, ma diciamo che forse una volta a settimana si può fare, dai, si può fare uno strappo.
Sì, esattamente, anche se sono carichi di zucchero e burro, ma una pettina non ammazza
ma
nessuno.
Sì, ma si può fare, si può fare.
Fa solo bene.
Quelli che gli fanno a Casa Verdi sono un po' più dietetici.
Certo.
allora sentono la differenza ormai. E niente, tra loro, tra gli ospiti, ci sono tanti cantanti anche con i quali io ho cantato. Insomma, c'è per esempio il baritono Saccomani, col quale ho fatto le mie prime bohème. Lui faceva Marcello e Schonard. Giombi, il baritono Giombi, anche con lui ho cantato, faceva sempre Benoit e Cindoro in queste produzioni, era un grande specialista di questi ruoli da caratterista e tutti i più grandi direttori d'orchestra volevano lui per questi ruoli, per esempio.
Maestro, il suo racconto ci ha affascinato, in particolare abbiamo avuto uno spaccato di una realtà che non conoscevamo, perché soprattutto tra i ragazzi che magari non frequentano, soprattutto... magari l'opera, la lirica, certo, eccetera, era una realtà che ci piaceva far ascoltare ai nostri amici che ci seguono da casa.
Ma ecco, i ragazzi sappiano che se vogliono, tutti i martedì pomeriggio e sabato pomeriggio ci sono volontari del Touring Club che gratuitamente fanno visitare Casa Verdi, il museo con tutti i ricordi verdiani, i cimeli verdiani, dove c'è anche appunto esposto l'importante ritratto fatto dal Boldini, oppure il busto originale del Gemito. Insomma, è una cosa interessante. Poi tutta la settimana ci sono concerti.
Bellissimo.
C'è sempre musica dentro Casa Verdi. Adesso speriamo che passi presto questo periodo, perché poveri nostri amici sono tutti reclusi nelle loro, certo, camere. Fortunatamente, perché ecco, da questo, dalle precauzioni che hanno preso, si sono salvati tutti, insomma.
Meno,
ecco,
male.
A parte un caso e altri due invece non conclamati, perché non hanno potuto fare il tampone, ma insomma, ecco, purtroppo ci sono stati, ma in un mese e mezzo, purtroppo una prassi normale che qualcuno,
certo,
venga,
vabbè,
a mancare,
purtroppo. Si è contenuta l'emergenza. Maestro, grazie mille per essere stato con noi.
Un'ultima cosa, sì. Abbiamo festeggiato un centenario in questi giorni, il tenore Angelo Locorese, che è stato un grandissimo cantante, grandissimo tenore, e abbiamo festeggiato, hanno festeggiato loro i suoi 100 anni a distanza, ma ho messo le foto nel mio profilo, hanno avuto un successone, come ieri ho messo anche le foto di una ospite che dalla finestra saluta il figlio che la saluta da di sotto, e ha avuto un successone enorme.
Ci uniamo agli auguri,
una bellissima immagine, speriamo abbia festeggiato con un ciambellone magari farcito i suoi 100 anni. Grazie mille, maestro Giustini, per il suo intervento e per la sua testimonianza, è stato davvero simpatico.
È stato un piacere.
Grazie mille, arrivederci.
Alla prossima.
Just to make him sweet, so ballin'.
magic, un po' quella che ci servirebbe per uscire da questo tunnel di reclusione, ma come ogni tunnel noi vediamo la luce in fondo, e questa luce è il 4 maggio. È una luce benevola.
Andare verso la luce di solito non è il massimo alla fine del tunnel, non lo so io che metafore ti piace fare.
Sei sempre così veramente venale e basso, di basso rango.
Questa è Quarantenna, andiamo in onda fino alle 20. Abbiamo avuto già due testimonianze molto forti, adesso vogliamo...
già due testate molto forti.
Le testate noi le frequentiamo abitualmente, lo sapete, quotidianamente noi scegliamo le migliori notizie da proporvi, ma adesso è il momento di dare voce a voi.
Hai ragione. Noi vi abbiamo chiesto come procede il vostro allenamento casalingo e in molti ci avete risposto. Uno dei nostri ascoltatori ci dice: l'allevamento procede bene. Gli approvvigionamenti sono tanti e sono diventato un bisonte. Io di tutta risposta ho detto: d'altronde, se sei diventato un bisonte, devi per forza fare sempre il bis. Onte, evitare problemi.
Ma lei è umorista, eh? Io sento che c'è una sapienza anche drammaturgica nella scelta di questo genere.
Costruzione teatrale.
Esattamente. Ancora qualcuno è radicale, qua mi scrive: non procede. Dice: come procede? Non procede in nessuna maniera. Bene, partiamo positivi, ma in particolare qualcuno ci dice: procede bene, domani preparo il tiramisù alle fragole. Ora,
buono.
Vi abbiamo chiesto l'allenamento, io capisco che il sollevamento della teglia piena vale come un bilanciere, ma qui passare dal bilanciere alla bilancia è un attimo.
È un secondo, non te ne puoi accorgere, Massimo. Effettivamente anche una nostra ascoltatrice ci dice: mi alzo all'una, pranzo sul divano, studio e leggo su una sdraio, sono diventata praticamente un panda. Io ho detto: beh, complimenti. Che vuoi fare? Durante una pandemia, cosa vuoi diventare?
Va bene, tu continui, diciamo, a fare dei giochi di parole degni di Made in Sud, nemmeno. Ancora, c'è una testimonianza di dolore. La nostra Martina ci scrive: la volta che stavo per iscrivermi in palestra, quindi per fare l'allenamento, sono stata bloccata dal Covid-19. È una coincidenza? Io dico
no mia cara, perché anch'io mi sono iscritto in palestra il 22 febbraio. E niente, non ci vogliono fare allenare. Un'altra non si ascolta. Ci dice: io faccio 4x10 ripetute di cioccolata, uovo di Pasqua, mandibole, guance 5x20, apri chiudi il frigo 3x30 alternando Kinder Pinguì e Kinder Paradiso. Beh, un circuito di tutto rispetto, mia cara amica, però piuttosto che bruciare grassi, secondo me stai bruciando qualche anno di vita. Comunque non ci fa niente,
lascia fare. È tutta salute. Chiudiamo con l'ultima, un'altra ascoltatrice che ci dice: io ho comprato le cose per fare il tiramisù. Amici, stiamo passando, il paese si sta evolvendo dalla panificazione alla produzione di dolci. Ha cominciato già il maestro Ariostini da un po' di tempo, l'abbiamo sentito poco fa, adesso si continua con una produzione di tiramisù che alle fragole in versione normale sembra stia invadendo il paese.
Sembra proprio così, poi noi non lo sappiamo, non possiamo né confermare né negare, però noi comunque vogliamo condividere con voi queste pietanze. Inviate, amici, inviate.
Grazie.
Love.
Ma cos'è questa musica del demonio, questa musica demoniaca? Ma non ci appartiene assolutamente. Ma vi sembra che noi
quarantenna?
No, grazie, non fare, non ruttare in onda. Noi, voi lo sapete, noi ormai dopo il collegamento con il maestro noi siamo dediti
Ciambellani,
a altro...
siamo diventati Ciambellani. No, che è? Oddio, dove ci troviamo? No!
Sai che il tenore ogni tanto ride, non si capisce perché ogni tanto
ride.
Sì, sì, c'è cosa.
Pagliaccio.
Si riferiva a Cecio, già pensate all'epoca. Sì, sì, sì.
Maestro,
sì,
per piacere, vada avanti.
Era il maestro Alagna che ogni tanto torna sulle frequenze di... Era una Alagna, effettivamente. Qui sulle frequenze di Radio Yulm. Ci sono delle notizie particolari che ci portano anche all'estero. In tra poco arriveremo anche in Olanda. In India, pensate, ci sono state migliaia di fenicotteri che si sono riuniti tutti su uno specchio d'acqua in una città.
Sì, proprio decine di migliaia di fenicotteri hanno riempito un piccolo laghetto che sta un attimo nelle vicinanze degli edifici nella città di Navi Mumbai, proprio in India, deserta a causa proprio delle misure restrittive governative imposte per salvaguardare la popolazione dal Covid-19.
Questi fenicotteri rosa particolari che stavano, sì, là sopra, sono degli animali particolarmente affascinanti e misteriosi. Cioè, ci conosce bene proprio la leggenda che riguarda questi, sì, questi, sì, animali.
Li studio da tempo, si dice appunto che il fenicottero abbia ispirato il mito della Fenice dalle ali fiammeggianti, l'antico simbolo della trasformazione e resurrezione. La Fenice che alla fine, bello, della sua vita, come ben sapete, viene consumata dal fuoco e rinasce, sì, poi magicamente dalle sue ceneri. Infatti, vero, gli abitanti appunto di Mumbai si sono ispirati a questo mito e hanno fatto un assembramento di barbecue a base di fenicottero. Quindi comunque
no, per cortesia, ma non è
buono,
non è
succulento.
No, amici animalisti, assolutamente, hanno accompagnato probabilmente tutto con la salsa rosa, essendo fenicottero.
Esattamente. La grandissima diatriba tra carne rosa e carne bianca ha avuto finalmente un esito positivo, se vogliamo, no, perché ha vinto...
Tra carne rossa e carne bianca,
ha vinto quella rosa, scusate.
Bene, grazie, l'abbiamo... era scritta, la dovevamo dire, perdonateci, non lo faremo mai più, ci pentiamo. Amici, vi portiamo ancora all'estero, andiamo con una testimonianza alla nostra Loretta, come sapete, la nostra corrispondente dai Paesi Bassi, e ci racconta un po' qual è la situazione lì.
Ciao ragazzi, vi volevo aggiornare un po' sulla situazione qua in Olanda. Un paio di settimane fa vi ho parlato del lockdown intelligente che abbiamo qua, che significa che il governo ci ha dato delle regole, per esempio tenere 1,5 metri di distanza, lavorare da casa, non visitare le persone deboli, ma qua è ancora accettato andare fuori, fare la corsa eccetera con meno gente possibile, sempre con la distanza. Questo martedì, il 21 di aprile, il governo ha confermato che gli eventi saranno cancellati tutti fino almeno primo di settembre. Le regole qua come sono adesso rimangono fino al 20 di maggio e dopo l'11 di maggio le scuole elementari andranno aperte per metà tempo della settimana. Il liceo comunque aprirà probabilmente dal 2 di giugno e i bambini possono tornare anche a fare lo sport, fare allenamento di sport, però sempre senza partite, perché qui dicono che c'è meno rischio che i bambini prendano il virus e c'è meno rischio di trasferire il virus. Comunque qui guardano ogni 3 settimane come la situazione, come andremo avanti. Per adesso stanno facendo per ogni settore un nuovo protocollo, perché per adesso non c'è ancora una risposta a soluzione per tanti settori per avanti. Il governo, ma anche tante organizzazioni, stanno cercando alternative per aprire per il futuro. Vuol dire che la situazione in generale resta per tanti ancora incerta. Vabbè, speriamo bene per il futuro, la salute di tutti, ma anche l'economia. Grazie ragazzi, stiate bene e in bocca al lupo.
Grazie mille alla nostra corrispondente Loretta Goggi, che canta comunque dal
Goggi.
Suo balcone,
no,
Olanda,
no, no.
Rinascerò.
No, non era così, non era in questa maniera. Amici, grazie insomma alla nostra Loretta che dall'Olanda ci comunica che sembra stia piano piano iniziando a tornare tutto alla normalità.
Alla normalità.
Presso anche qui. Chiaramente, vero, il numero di casi è stato diverso, il modo in cui è stato affrontato è stato diverso, però ecco, si inizia a vedere, come diceva il nostro Cecio, un faro di speranza. Lo stesso che speriamo possano vedere molte famiglie che in questo momento stanno avendo un po' di difficoltà. Leggiamo che ad esempio il Carrefour, la nota catena di supermercati, ha messo 4.400 472 addetti in cassa integrazione.
Vero, vero. La catena francese decide di far ricorso a quegli ammortizzatori sociali per fronteggiare il tracollo appunto della formula dell'ipermercato. Ne sono stati interessati appunto 4.472 addetti concentrati nelle regioni del nord, pressoché in Piemonte, Lombardia, e la cassa integrazione inizierà ovviamente lunedì prossimo e andrà avanti fino al 31 agosto.
Ora, noi speriamo di portare un po' di buon umore anche in questo momento non così semplice come questo, però permetteteci una riflessione. Ora, tra tutti i nomi che potevano dare a questo genere di strumenti, di ammortizzatori sociali, tra tutti quelli che potevano applicare per i dipendenti di un supermercato, ma giusto giusto la cassa integrazione. Ora, voglio dire, un po' di sensibilità, per cortesia. Amici, siamo con voi.
Siamo con voi, non vi preoccupate, ma soprattutto noi vi teniamo compagnia anche in questo orario, un po' difficile da digerire se vogliamo, visto che ancora non abbiamo mangiato.
Un po' difficile digerire non avendo mangiato, un ragionamento che non fa una piega. Amici, noi torniamo oramai lunedì prossimo con nuove notizie, nuovi interventi.
Pure la prossima settimana. Ma non ci pagano,
che pensa... è la decima settimana, voglio dire, che fai? Vuoi smettere alla nonna? Porta male. Grazie per essere stati con noi, a lunedì, buon weekend.
Buon weekend e grazie a tutti i nostri ascoltatori.
Radio Yulm presenta Quarantenna. Musica virale e umorismo contagioso.
Hey, corona, non uscire mai. Hey, corona, io tossisco, sai. And whoa, corona, spero passerai. And whoa, corona, son spacciato ormai. E mi sono preso il corona, la mascherina mi dona. Sto in casa dalla mattina e faccio il bagno nella mucchina. Non passa mai, c'ho sto virus ormai. C'ho sto virus, non passa mai. C'ho sto virus ormai. C'ho sto virus, non passa mai. C'ho sto virus ormai. C'ho sto virus, non passa mai. C'ho sto virus ormai.